Marte.
Domenica di big match per il Napoli, atteso dal Milan di Pioli al Meazza, partita spartiacque per gli azzurri di Walter Mazzarri. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo pronti per questa nuova puntata di Marte Sport Live della domenica dalle 13 alle 14 in vostra compagnia, perché è una giornata importantissima oggi, non perché ci siano tanti ragù a pupuliare in maniera molto energica sui vostri fornelli, ma perché, o meglio anche per quello, ma anche perché c'è un big match stasera al Meazza, dove il Milan di Pioli attende il Napoli di Walter Mazzarri. Secondo voi sarà una partita spartiacque per il prosieguo della stagione degli azzurri? Quanto inciderà sul percorso appunto del Napoli in questo girone di ritorno, che vede un Napoli sicuramente un po' più solido in fase difensiva e che deve trovare però un maggiore equilibrio tra quest'ultima e ovviamente la fase offensiva? Scriveteci la vostra al 339-666-9990. Intanto buona domenica da Emanuela Castelli al microfono per voi quest'oggi e da Gigi Soriani che in regia ci accompagnerà lungo quest'ora tutta azzurra. Ma io volo al telefono, perché poi parleremo anche di Sanremo, la situazione legata a Geolier, arrivato secondo dopo un plebiscito però di voti a suo favore, con una sala stampa che ha votato contro di lui. Ne parleremo anche con chi è stato un inviato della Gazzetta dello Sport, è stato a Sanremo ed ha avuto modo di intervistare due illustri tifosi rispettivamente di Napoli e di Milan. Quindi il piatto oggi è ricchissimo in questo Marte Sport Live. Andiamo però ad aprire le danze e lo facciamo con Enrico Varriale. Ciao Enrico.
Buongiorno Emanuela, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori, buona domenica.
Buona domenica anche a te, grazie per essere qui con noi su Marte. Allora Enrico, dopo parleremo anche brevemente della questione Geolier, però adesso c'è un big match importantissimo per gli azzurri. Quanto importante quello di questa sera al Meazza contro il Milan di Pioli?
È importante molto, ma non so se spartiacque, perché poi mancano ancora tante giornate alla fine del campionato e quindi è troppo presto per dire che una partita possa essere decisiva o spartiacque, però è una partita importante perché il Napoli, che come hai detto tu ha riacquistato un po' di solidità difensiva, ha bisogno di qualche risultato che dia carburante anche alle ambizioni di centrare questo quarto posto, che è obiettivo difficile anche se non impossibile per una squadra che ha comunque le qualità e l'organico per poter puntare a quel traguardo. Chiaro che la partita di stasera presenta diverse difficoltà, una è rappresentata dal Milan che in casa gioca sicuramente un buonissimo calcio, in fase offensiva ha elementi che se sono in serata sono difficilmente contenibili, uno su tutti Leao. Però è anche una squadra che invece ha nella difesa, che peraltro anche stasera registrerà assenze importanti, un po' il punto debole. Ed è quello che deve cercare di fare il Napoli, cioè contenere bene e ripartire meglio di quanto per esempio ha fatto sia nella partita con la Lazio che nelle partite di Supercoppa, che poi hanno in qualche modo segnato questa inversione di tendenza del Napoli. Vero è che stasera, a differenza di quello che per esempio è accaduto all'Olimpico contro la Lazio, ce l'hai l'attaccante diciamo di peso che ti può far salire la squadra, e cioè Simeone, e c'è soprattutto un ritrovato Kvaratskhelia che nel duello a distanza con Leao potrebbe davvero segnare un punto di svolta in una stagione che secondo me resta positiva, anche se non a livello straordinario di quella della passata annata, insomma.
Pare che il Napoli stia andando verso la difesa a 3 contro il Milan questa sera, con un Kvaratskhelia però che potrebbe partire dal primo minuto alle spalle di Simeone, una posizione più accentrata, l'abbiamo visto in questa posizione anche contro il Verona. Secondo te è un modo per effettivamente liberarlo dal pressing avversario, e quanto gioverà al calciatore questa nuova fetta di campo?
Ma allora, per quanto riguarda la difesa a 3, sinceramente non mi sorprende, perché ripeto, anche contro la Lazio, che era una partita più simile a quelle che si sono giocate nell'ultimo periodo da parte del Napoli rispetto a quella di San Siro, il Napoli si schierò a 3 e anche in quella circostanza poi giocò sostanzialmente un solo giocatore alle spalle di un attaccante, non c'erano né Kvaratskhelia né Simeone, ricordiamo, e giocarono Politano e Raspadori. Io credo che giocare in una posizione diversa per Kvaratskhelia sia utile soprattutto per creare problemi agli avversari, nel senso che gli avversari hanno imparato a conoscerlo e quando è sulla fascia Kvaratskhelia viene praticamente in maniera costante raddoppiato e qualche volta anche triplicato nella marcatura. È molto importante quello che può essere il supporto di un altro, diciamo così, compagno o almeno un altro compagno che Kvaratskhelia possa avere se si sposta al centro, perché al centro sicuramente ha maggiore possibilità di incidere ma ha anche più difficoltà in quanto a controllo, e qui sarebbe importante il supporto sia dei giocatori che si inseriscono da centrocampo che il dialogo con la punta centrale. E qui bisogna capire se davvero, come qualcuno sostiene, giocherà Zielinski questa partita, che per caratteristiche sarebbe il giocatore ideale per poter dialogare in fase centrale con Kvaratskhelia o qualcun altro. Io credo che Kvaratskhelia in posizione centrale c'è un altro grande vantaggio: può sfruttare il tiro con maggiore frequenza, e si è visto che, insomma, si è visto già nella partita ultima che contro il Verona, che quando Kvaratskhelia è nella posizione centrale può inventare da un momento all'altro la conclusione che non lascia scampo al portiere avversario. Quindi a me l'idea che Kvaratskhelia giochi in posizione centrale mi convince.
339-666-9990, il numero WhatsApp a cui inviare le vostre domande, le vostre riflessioni, come ha fatto il nostro ascoltatore Gianluca, che dice non è che è una scusa dire sempre che mancano tante partite, bisogna vincerle, speriamo che ci sia qualcosa di diverso rispetto alla Lazio, dubito vedendo però chi c'è in panchina. Diciamo, Mazzarri dà poche certezze in fase offensiva in questo momento da parte del rispetto appunto ai tifosi azzurri. Che cosa ne pensi, Enrico?
Ma io penso che bisogna essere realisti. Finalmente si è liberato in quest'ultima fase della stagione del ricordo che resterà imperituro, diciamo così, del Napoli di Spalletti, ma che però non è nulla, diciamo così, non ha nulla a che vedere con la squadra di quest'anno, per tutte le vicissitudini che è inutile andare a ricordare, gli errori che sono stati commessi. Però con lo stesso realismo bisogna ragionare sul fatto che quando si va in campo, come è stata la partita contro la Lazio, sostanzialmente senza un attaccante centrale e senza il tuo fantasista, è chiaro che il prima non prenderle qualche volta diventa un must. Io ricordo a tutti che a Napoli manca il capocannoniere dello scorso campionato e non ci sarà neanche stasera. Cioè, io credo che poi in questa fase della stagione i giocatori fanno la differenza, e lo dimostrano anche ieri la partita dell'Olimpico. Thuram, che è baciato dalla grazia in questa stagione, l'ha sbloccata con un paio di iniziative che hanno poi fatto la differenza, e credo che nella corsa per il quarto posto sarà fondamentale il ritorno di Osimhen, non tanto perché torna, ma capire come torna, con che testa, con che impegno, con che voglia, perché lì poi si fa la differenza nelle partite che poi gli daranno davvero la svolta. Ora è chiaro, stasera chi è che dice che il Napoli non deve cercare anche di puntare a bottino grosso e a fare tre punti? Però poi se non riesce a vincere è meglio non perdere, no? È una regola anche, come dire, alla catalano del mondo del calcio, ma che in questi casi funziona, perché, ripeto, cioè, la classifica la devi comunque provare a muovere. E credo che questo realismo, unito al fatto che Mazzarri è riuscito, pur tra tante difficoltà, a ottenere una maggiore compattezza sia della squadra in campo che nello spogliatoio, stia in qualche modo corroborando quella che è un'ambizione, ripeto, non facile ma non impossibile, di centrare il quarto posto.
Sì, tra l'altro l'unico obiettivo rimasto perseguibile dal Napoli in questa stagione veramente altalenante e deludente. Un passaggio rapidissimo però voglio chiedertelo su Geolier, su quanto si è visto ieri, no? Anche perché prendo spunto dal tuo ultimo post su X in cui dici, ecco, se un interprete raccoglie il 60% dal televoto e l'1,5% dalla sala stampa, si capisce perché in Italia i giornali non si vendano più. Un commento molto forte, ma credo anche molto ragionevole.
Ma sai qual è il problema? Guarda, qua il discorso non è tanto Geolier, Angelina Manga, a me, io l'auguro, sono contentissimo che abbia vinto, ed è una bravissima interprete, e nella serata delle cover ha emozionato tutti, e secondo me quella serata meritava di vincerla. Però c'è un fatto, cioè Geolier è un fenomeno che solo chi non capisce nulla di musica può ghettizzare un discorso napoletano. Cioè, io ho le mie figlie, ma anche i loro amici, anche ragazzi più giovani che non sono certamente napoletani, lo seguono, diciamo così, come viene dimostrato dai dati, dai dischi d'oro, dai dischi di platino che ha vinto. È forse l'elemento più contemporaneo in questo momento della musica italiana, tanto è vero che fa gli stati, fa i sold out, collabora con grandi interpreti. Ora, è stridente il fatto che se uno viene votato dal 60% del televoto, e qui tralascio tutti i discorsi che sono stati fatti da alcuni su trucchi, imbrogli, camorra e cose varie, perché veramente
sì, davvero,
viene un po' di nausea in questo senso, è stridente che tu, sala stampa dove ci stanno gli esperti, quelli che ne capiscono di musica molto più di quanto ne possa capire io, che francamente la seguo da appunto fruitore, ma non sono un esperto di musica, però ho capito chi è da un po' di tempo proprio perché colpisce, danno sostanzialmente l'1,5%, uno che ha ricevuto il 60%, e allora la sintonia tra il paese reale e chi fa opinione, chi dovrebbe raccontarlo, anche interpretare il paese reale, dove sta? E questa è la cosa che francamente colpisce, al di là appunto del discorso che può riguardare l'antinapoletanità e cose varie. Io credo che se la vogliamo rapportare a un discorso calcistico, è la dimostrazione ancora una volta di quanto sia difficile vincere a Napoli, da Napoli insomma, da Napoli del resto d'Italia, perché poi ci sono fattori anche economici, le radio, i giornali, gli organi di formazione importanti, quelli che fanno più opinione e hanno più mezzi economici, non stanno a Napoli, lo sappiamo benissimo, insomma, e quindi anche questo incide poi nella scelta di determinate situazioni.
Enrico, noi ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte, ti auguriamo una buona domenica e buon lavoro, ovviamente.
Grazie altrettanto, buona giornata.
Grazie ad Enrico Varriale. Noi voliamo al Vulcano Buono, dove ci sono ad attenderci Franco Simeri, Gaetano Gaudiero e Clelia, che ci daranno qualche informazione interessante. A voi.
Grazie.
Informazioni molto interessanti.
Perché come si fa a non parlare dell'amore, e d'altra parte proprio è protagonista sempre al Vulcano Buono, ma ancora di più settimana prossima.
Esatto, perché poi abbiamo già detto in precedenza che ci sono questi due eventi ravvicinati, il Carnevale del quale abbiamo parlato ampiamente fino a qualche istante fa, ma il giorno dopo, il 14, è San Valentino, la festa degli innamorati. La direttrice Mercogliano ci ha raccontato delle tante iniziative della ruota panoramica per
che si può prenotare la cabina, no? Per gli innamorati,
esatto.
Sarà tutto l'aperitivo.
Ma dopo l'aperitivo, Gaeta, arriva la cena.
È certo,
la cenetta romantica.
Ma
quindi,
perché l'aperitivo apre un po' lo stomaco, come si dice. Allora, diamo un consiglio con la nostra Clelia, che come abbiamo detto è una validissima professionista della nutrizione, e diamo un consiglio alle coppie che vanno a cena, perché qualcuno dice no, ma sai, perché molti in questo periodo stanno già attenti alla dieta eccetera eccetera, a parte che quel giorno è sbagliatissimo pensare alla dieta, ma comunque di sera possiamo mangiare la pasta, possiamo mangiare i carboidrati?
Assolutamente sì, ci sono tante false credenze, tanti miei pazienti vengono da me in studio quasi terrorizzati del carboidrato e mi chiedono: dottoressa, ma il carboidrato va mangiato? Quante volte al giorno? Quante volte a settimana? Ecco, innanzitutto la domanda che dovremmo porci è come mangiare la pasta e come abbinarla. Ecco, capire la funzione dell'alimento che introduciamo per massimizzare gli effetti positivi del cibo, e capire che ogni volta che introduciamo un alimento in associato c'è un'associazione ormonale. Pensiamo per esempio appunto al carboidrato, no? Il carboidrato, quando noi lo introduciamo, viene rilasciato nel circolo sanguigno l'insulina, che è praticamente un ormone, per quanto vitale, ma infiammatorio, proinfiammatorio, perché causa eccesso di grasso, soprattutto viscerale. Quindi,
invece tu mi raccontavi che se lo mangiamo di sera ci concilia il sonno?
Assolutamente sì, dicevo, allora la pasta innanzitutto al dente, quindi scolata al dente, e soprattutto la sera, perché concilia il sonno, perché il carboidrato contiene un amminoacido, il triptofano, precursore della serotonina, l'ormone della felicità, che ci mette di buon umore e induce il cosiddetto abbiotto.
Cioè, hai capito? La pasta ci fa felici.
Ma poi
Io lo sapevo che la pasta
viva la pasta felice. Anche perché io considero la pasta erotica.
Bravo,
la pasta erotica, cibo e sesso vanno di pari passo. Vuoi mettere a San Valentino?
Sì.
Sempre ad una verdura e ovviamente l'olio extravergine d'oliva.
Quello, noi siamo fan. Soriani, tu che non mangi mai la pasta, hai capito?
Vedi, mangia la pasta. Che
sta annuendo, ma lo vedo sconfortato. Penso che gli manchi la pasta.
Sì, certo, non mangia la pasta.
Vedi un po'.
Grazie, ragazzi.
Allora, noi ci sentiamo dopo.
Grazie, ragazzi. Ci vediamo dopo. Ci colleghiamo dopo con il Vulcano Buono. Voliamo in pubblicità. Voi continuate a scriverci 339-666-9990. Più ottimisti, più pessimisti sulla partita di questa sera al Meazza. A voi,
Marte Sport Live. Marte Sport Live. Napoli.
Ed eccoci qui, state ascoltando Radio Marte, questa è Marte Sport Live della domenica fino alle 14 in vostra compagnia. Ma insomma, come state vivendo queste ore di immediata vigilia della partita, una partita importantissima, quella contro l'Inter, quella contro il Milan di Stefano Pioli. Gli azzurri sono attesi da una prova sì importante, ma secondo voi anche particolarmente decisiva per il prosieguo del cammino degli azzurri? Lo abbiamo chiesto, rispondeteci al 339-66-9990. Mariana ci scrive: oggi dobbiamo portarla a casa, non è facile ma non è impossibile. Concordo con quanto detto da Enrico Varriale su Geolier, dispiace che i giornalisti abbiano dato quello spettacolo a dir poco penoso. Poi Bruno ci scrive e dice: per la partita di stasera sono abbastanza pessimista, ma mi aspetto una grande prova d'orgoglio da parte del Napoli che riesca a smentirmi. Andiamone a parlare con il collega di Canale 8, Silver Mele. Ciao Silver, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buona domenica a te e agli amici che ci ascoltano.
Allora Silver, i nostri amici sono piuttosto divisi da casa, qualcuno è speranzoso, però tantissimi altri temono che il risultato del Meazza sarà negativo per gli azzurri. Che cosa ne pensi?
No, io ho una sensazione che ho espresso anche nei giorni scorsi. Io credo che il Napoli farà un'ottima partita questa sera e sono altresì convinto che la squadra sia in crescita. È vero, partiamo dal dato numerico, sono 7 punti nelle prime 3 partite di campionato di questo 2024, quello che contro per partito preso obietterà dicendo sì, ma si è vinto con la Salernitana e con il Verona al photo finish e si è pareggiato senza tirare in porta a Roma con la Lazio. Oggi non ci sono partite facili, non ci sono risultati scontati. Voglio ricordare che anche l'Inter, anche la Juventus con il Verona hanno trovato tantissima difficoltà spuntandola praticamente negli ultimi minuti o all'ultimo respiro. Il Napoli oggi è questo, è una squadra che vince in maniera arrembante quando ci riesce, che ha ritrovato la strada della compattezza del gruppo, dal punto di vista fisico sicuramente migliorata nel corso delle settimane, con un lavoro di richiamo rispetto a quanto non era stato fatto colpevolmente nei primi 150 giorni di Rudy Garcia, ma soprattutto ragione si muove dal gruppo. Ora, lo so, tutti quanti vorremmo l'estetica del bel calcio, ma il Napoli di Mazzarri oggi è questo e ha il compito di ritrovarsi in trasferta dove non vince da 4 partite, praticamente da Bergamo all'esordio di Mazzarri. Però io ho sensazioni positive perché ho visto segnali di crescita contro il Verona.
Segnali di crescita, tra l'altro il Napoli sta vincendo spesso in zona Mazzarri, no? La notissima zona Mazzarri, ovvero in pieno recupero nel finale delle partite. Questo può essere un segnale positivo, cioè una squadra che c'è, che ci crede, che lotta anche contro le avversità fino all'ultimo minuto più recupero.
Assolutamente sì, ed è uno dei dati caratteristici, no? di questa squadra che ha ripreso a provarci, e questo non può essere un dettaglio. Oggi, ad esempio, stasera io mi aspetto una partita sulla falsariga di quelle che il Napoli giocò a Riyadh contro in Supercoppa Italiana, imbrigliando la Fiorentina e mettendo in difficoltà anche l'Inter prima che Rapuano la decidesse. Sì. con l'espulsione di Simeone, con il doppio giallo a Simeone. Quindi una partita intelligente, una partita di ordine, di difesa oculata, ma senza disdegnare ripartenze, attacco e fase propositiva. E poi finalmente, ecco, Mazzarri sta ritrovando gradualmente e dalla prossima settimana ritroverà definitivamente tutti gli uomini che avrà a disposizione e sarà un Napoli definitivo. Però sì, io mi aspetto una partita così questa sera a San Siro.
Abbiamo provato ad immaginare con te Silver come giocherà il Napoli, come affronterà il Napoli questa partita, ma ora andiamo a farci un po' gli affari dei nostri prossimi avversari e lo facciamo con l'aiuto di Adriano Ancona del Corriere dello Sport, che segue con grande attenzione proprio il Milan. Benvenuto su Marte, Adriano.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Dall'altra linea telefonica c'è Silver Mele.
Ciao, buon pomeriggio, saluti. Ciao.
Allora Adriano, vogliamo farci i fatti vostri, ma che cosa sta succedendo in casa Milan? Un po' di assenze per Pioli, come sta preparando questa partita?
Sì, le assenze sono quelle ormai connaturate, anzi diciamo che forse costituiscono un problema minore, perché giocatori infortunati cronici sono in rientro, perché Ciao, in maniera particolare Tomori, con la difesa ovviamente, concentra e ha concentrato a sé tutti i guai degli ultimi mesi a livello di infermeria per il Milan. Chiara Gabbia è una coppia che si sta consolidando, il Milan in generale ha proposto nel giorno di ritorno la stessa formazione finora in tutte le partite, 4 su 4, oggi non potrà fare 5 su 5, diciamo pokerissimo, perché c'è Rangers squalificato, sarà l'unica variazione di Pioli, quella contro il Napoli, e giocherà Bennacer, che è altrettanto un giocatore comunque di prima fascia per questo Milan, e Napoli, se lo ricorda, avendo subito da Bennacer il gol della partita di andata dello scorso anno nei quarti di finale di Champions League a San Siro, quindi insomma un incrocio del destino particolare, il fatto che lui dopo un lungo infortunio all'operazione torni proprio da titolare, torni proprio in una partita del genere, anche se in realtà aveva giocato dall'inizio contro il Frosinone a fine anno, contro Sassuolo anche, poi aveva dovuto lasciare Milano per la Coppa d'Africa con l'Algeria, dove è tornato dopo solo tre partite di eliminazione precoce per Bennacer, che adesso torna a così fare risplendere le proprie qualità per il centrocampo del Milan. Appunto, sarà l'unica variazione di Pioli stasera rispetto a un'ossatura codificata, ecco, diciamo, per questo Milan.
Silver, tornando da te, ti aspetti un Napoli particolarmente difensivista questa sera, oppure ti aspetti un Napoli che abbia trovato, anche grazie a una ritrovata condizione atletica che va via via migliorando, un maggiore equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva stessa?
In sintesi estrema, rispondendo alla tua domanda, vado oltre: un Napoli diverso da quello di Roma con la Lazio, dove si è messo lì, ha aspettato, ma quella sera lì il copione fu deciso dalle assenze che erano troppe, erano praticamente, mancavano 9 uomini rispetto al Napoli campione d'Italia, addirittura 10 si considerasse Lozano. No, questo Napoli, io ti ripeto, mi aspetto una squadra molto simile per condotta di gara a quella che ha giocato la Supercoppa nella prima contro la Fiorentina, ma anche contro l'Inter, perché io voglio ricordare che poco prima che il signor Rapuano si ergesse a protagonista della serata di Riyadh, il Napoli aveva cominciato ad affacciarsi anche con discreta regolarità nella metà campo dell'Inter, provando a spostare il baricentro di una partita che fino ad allora era stata esclusivamente di difesa. Credo alla fine questo sarà il tema della serata, con particolare attenzione naturalmente agli uomini simbolo del Milan, che squadra estremamente pericolosa, ma che, lo dicono le statistiche, subisce comunque, incassa parecchi gol, e tutto gira comunque attorno alla parola che hai messo al centro, l'equilibrio.
E invece, tornando da te Adriano, Pioli e Mazzarri stanno vivendo una situazione simile, nonostante tra i due ci siano 14 punti di distanza tra le due compagini, ovviamente, perché Pioli contestatissimo a Milano, Mazzarri insomma ha faticato parecchio a trovare una quadra, ha anche trovato però una squadra sulle gambe, davvero in una condizione difficile, con un calendario estremamente complicato. Che cosa ti aspetti da questi due allenatori? Quanto incideranno sulla prestazione di questa sera delle loro rispettive compagini?
Beh, sicuramente arrivano e sono arrivati a questo momento con prerogative differenti, ma in assoluto Mazzarri è un allenatore che ha preso in mano la squadra a fine novembre, quindi situazione molto diversa tra loro. Pioli, che periodicamente insomma viene avvicinato a un suo addio nel Milan, rispetto al Milan che credo in ogni caso avverrà a fine stagione, dopo 5 anni il ciclo immagino si chiuda tra Pioli e Milan. Ecco, stasera Pioli, come dicevo, va sul sicuro. È vero che tra poco, cioè tra 4 giorni, riprenderà l'Europa anche per il Milan, insomma l'Europa League, che è anche un contesto nuovo, inedito, perché il Milan non l'ha mai vinta, il Milan soprattutto non la gioca da parecchie stagioni. Buon per lui perché ha ripreso a marciare, ecco, a trovare la dimestichezza con la Champions League, però sicuramente anche le rotazioni poi avranno il loro insieme, ecco, saranno inglobate nei ragionamenti del Milan. Per stasera, dicevo, certamente le scelte sono fatte, e anche il tipo di partita che verrà fuori, io penso Milan avvicinabile anche a quello che abbiamo visto con la Roma, per esempio uno scontro diretto che Pioli ha fatto suo in maniera anche netta, meritata, e magari appunto scommettere su un Napoli ondivago, come abbiamo visto anche in queste ultime partite, un Napoli dai chiari di luna potrebbe essere una delle soluzioni. Milan, che peraltro in campionato ha imboccato una strada, a proposito di calendario, ha saputo approfittare di impegni certamente alla portata, perché nelle ultime sei giornate il Milan ha vinto 5 volte, dopo la sconfitta con l'Atalanta a Bergamo, tra l'altro era anche il giorno in cui Mazzarri esordiva sulla panchina del Napoli, il 25 novembre. Da quella sconfitta il Milan ha ripreso a marciare, sì, e a darsi credibilità, un tono. Io credo che poi il primo obiettivo, quello di blindare la zona Champions, sia praticamente stato raggiunto, ecco, penso il Milan crolli vertiginosamente.
Dovrebbe fare veramente un disastro per metterlo in discussione. Ti ringraziamo Adriano per essere stato con noi, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport.
A voi.
Grazie ad Adriano Ancona e grazie anche all'amico e collega Silver Mele. Ciao Silver, grazie per essere stato su Marco.
Ancora auguri pubblici.
Grazie davvero.
Buon proseguimento, ciao Emi.
Grazie a te. Allora, noi voliamo in pubblicità, ma il numero è sempre lo stesso, 339-666-9990, scriveteci la vostra su Milan-Napoli.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci qui, questa è Radio Marte, Marte Sport Live della domenica, saremo in vostra compagnia fino alle 14 e stiamo chiaramente affrontando il tema caldo di queste ore di prepartita tra Milan e Napoli, che diciamo conta anche un aspetto molto più culturale, sociale e di attualità, slegata anche, o almeno non intimamente legata a quella calcistica, perché c'è stato appunto il Festival di Sanremo. E noi abbiamo il piacere di avere su Radio Marte, qui a Marte Sport Live, il collega della Gazzetta dello Sport, Francesco Rizzo, che ha avuto il piacere di intervistare due tifosi illustri del Napoli e del Milan che gareggiavano proprio lì a Sanremo. Benvenuto su Marte.
Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Allora Francesco, hai intervistato ovviamente San Giovanni, tifosissimo del Milan, hai intervistato poi Geolier, il criticatissimo, contestatissimo Geolier, che poi si è attestato al secondo posto nella classifica definitiva della 74esima edizione della Kermesse di canto italiana. E insomma, dici un po' le tue sensazioni sui due illustri tifosi, ma anche sull'umore di Geolier, perché qui a Napoli non si parla d'altro,
Sì, immagino, ma per quanto riguarda i due tifosi mi sono sembrati diversi fra loro. San Giovanni più tecnico, direi, più attento agli aspetti del campo, tant'è vero che ha fatto qualcosa che qui a Milano è abbastanza inusuale ultimamente, cioè difendere l'operato dell'attuale tecnico Pioli, giustificando anche i motivi della sua posizione. Mentre invece Geolier, con cui avevo parlato del Napoli anche in un altro contesto, mi sembra un po' meno interessato agli aspetti più puramente tecnici e più legato a quelli, come dire, romantici, da appassionato, da tifoso puro, anche se poi mi ha colpito il suo racconto, insomma, dell'amicizia con alcuni giocatori della squadra azzurra. E poi trovo molto originale il modo in cui lui ha griffato questa maglia speciale del Napoli da casa e da trasferta, con alcuni versi di una sua canzone incisi sul numero 10, ovviamente, sulle spalle, perché quella è una canzone d'amore, ma che racconta un amore sofferto, e quindi niente più emblematico, insomma, del rapporto con una squadra. Quanto quanto a ieri, criticato sì, ma secondo me, parere personale, lui esce tra i vincitori di questo festival, se non come autentico vincitore. Intanto ricordiamo che la storia del Festival di Sanremo è piena di cantanti che non vincono, ma poi accendi la radio un anno dopo e la loro canzone è lì. Faccio un esempio banale, Mr. Rain con Supereroi, una canzone ancora molto gettonata, molto, molto ascoltata, ma al festival non è nemmeno arrivata a vincere. E poi comunque ha avuto innanzitutto l'occasione di farsi conoscere da chi ha l'apertura mentale per conoscerlo, da chi non si rifugia in stereotipi e dietrologie. E ha avuto anche, secondo me, un grande gesto di coraggio e di praticità anche, direi, nella sera della finale, scendendo in platea, cioè quella platea che la sera prima l'aveva sgradevolmente contestato, lui l'ha affrontata a viso aperto, ed è stato un gesto di coraggio per un artista che, secondo me, esce a testa altissima da questa competizione.
La nostra qui, Marte Sport Live, è una trasmissione prettamente sportiva, ci si incentra sempre su temi che riguardano chiaramente il Napoli, prevalentemente il calcio giocato, però poi ci sono tantissimi aspetti che non vanno sottovalutati, che danno un po' proprio la fotografia esatta del modo di vivere delle tifoserie, le proprie rispettive squadre. Il tuo articolo di oggi sulla Gazzetta era particolarmente interessante proprio per questo, perché, come hai mostrato poc'anzi, c'è un modo diverso di vivere da parte dei tifosi, in questo caso Geolier e San Giovanni, la propria squadra. Secondo te questa sera, io so che tu non ti occupi principalmente di calcio, però questa sera che valore avrà questa partita per entrambe le tifoserie?
Beh, ha comunque un valore importante, perché c'è una rivalità di fondo che permane a prescindere dal significato della partita all'interno della classifica, direi. E quindi questa in assoluto la rende una partita sentita in ogni caso, e poi è chiaro che in questo momento particolare sono punti pesanti per entrambe le squadre, perché il Milan deve rilanciarsi e patisce, lo posso dire da persona che vive qui a Milano, la rivalità con un'avversaria cittadina che sta andando molto molto forte, e al tempo stesso sappiamo che il Napoli deve riguadagnare terreno dopo una stagione che non è felice come quella passata. Quindi è vero che siamo soltanto a metà febbraio, ma sono punti importanti sia dal punto di vista psicologico del campionato, pratico per le due squadre, sia perché sono tifoserie che certo non si amano, per quanto ovviamente napoletani a Milano ce ne siano tantissimi, quindi il supporto alla squadra non mancherà anche da parte di chi non arriva dalla campagna.
Com'è l'umore lì a Milano su Pioli? Perché è stato contestato da parte della piazza rossonera, i risultati sono stati giudicati da costoro come diciamo un po' deludenti rispetto alle ambizioni iniziali di inizio stagione.
Beh, innanzitutto perché Milano, ma forse non è l'unica piazza in Italia, ha poca pazienza, pretende tanto, poi logicamente quando alleni il Milan qualsiasi partita non può che essere vinta, almeno non lo si accetta. In secondo luogo, per quanto ho potuto seguire, pur non occupandomi direttamente di calcio, Pioli viene accusato di risultati non privi di continuità, di qualche sconfitta di troppo in partite che avrebbe dovuto vincere, di non aver fatto strada in Europa, poi certo anche l'anno scorso quello che è accaduto nel derby di Champions ha lasciato una ferita. Il tifoso milanista medio, diciamo, vive comunque sempre nel ricordo di fasti difficili da ripetere, e accetta malincuore le sconfitte, soprattutto quando poi la squadra opposta, l'Inter, va così bene. In realtà il tifoso milanista a Milano, per quella che è la mia visione, è sempre più paziente rispetto all'interista. Il tifoso interista è un pochino meno tollerante con le sconfitte, però anche la pazienza dei milanisti alla lunga
ha una data di scadenza,
esatto.
Non è infinita, immagina qui a Napoli, insomma, la situazione.
Posso immaginare.
Dopo tra l'altro una stagione meravigliosa come quella vissuta l'anno scorso con Spalletti, davvero quest'anno ci si aspettava un'annata totalmente diversa, però anche il Milan ha vissuto la delusione dell'immediato post scudetto, e anche Pioli è tornato in conferenza stampa e su questo argomento in effetti è molto estremamente veramente difficile ripetersi, se lo è per il Milan che è abituato comunque a vincere sicuramente più del Napoli, è chiaro che potesse accadere anche a Napoli, dove però ci sono tantissime poi recriminazioni nei confronti della gestione del post scudetto da parte della piazza nei confronti della proprietà. Allora Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport e in tutte le tue collaborazioni.
Grazie a voi e bocca al lupo al Napoli.
Grazie, grazie a Francesco Rizzo e in bocca al lupo a questo punto anche al Milan, che sia una partita bella, una partita in cui si emergano, diciamo, fondamentalmente solo gli aspetti calcistici di un gioco, quello del calcio, che appassiona tutti quanti noi e che magari si lasci un po' andare tutta questa ostilità tra nord e sud che ha davvero stancato, che sia un po' riflessa anche sul Festival di Sanremo, secondo alcuni. Io non credo che ci sia stata questa prevenzione, diciamo, da parte, nei confronti, voglio dire, di Napoli come realtà. Oddio, più che non crederlo, mi auguro assolutamente di no. Detto questo, però, salutando appunto Francesco Rizzo, io vorrei andare di nuovo a leggere qualche vostro messaggio al 339-666-9990, in attesa che si colleghino proprio tra qualche istante i miei colleghi amatissimi dal Vulcano Buono. Francesco dice: quanto accaduto ieri al Festival di Sanremo a Geolier è invece la spia proprio di un odio nei confronti di Napoli. Non è dello stesso avviso il nostro amico Franco, quindi Francesco e Franco, che dice: io non credo che si sia trattato di un atteggiamento anti-Napoli quanto di un atteggiamento anti-Geolier. Non è stata capita la sua canzone, non è capito il rap. Detto questo, noi voliamo nuovamente da Franco Simeri e Gaetano Gaudiero al Vulcano Buono. Siete sempre con Clelia?
Sì, sì, certo. Sì. Se la fa sfuggire.
L'abbiamo messa in mezzo apposta. Allora, prima di andare sul Festival di Sanremo, perché poi dobbiamo chiedere una curiosità a Clelia, visto che c'ho io il foglio davanti, faccio una panoramica e racconto un po' quello che succede al Vulcano Buono oggi e poi martedì per il carnevale, quello che sta succedendo in questi giorni. Sono tanti i bambini e sono tanti coriandoli che vediamo lanciati. Ecco qua, stanno scorrendo proprio le immagini in questo momento. Allora, oggi dalle 15:30 alle 18:30 aperta la pista quindi per il Carnevale on Ice, e martedì prossimo lo sarà dalle 16 alle 20. Poi non dovete fare altro che indossare la vostra maschera ferite e venire a pattinare con i personaggi dei cartoons, i protagonisti delle favole. Poi ci sono spettacoli di magia, giocoleria, poi ancora baby dance animata, balloon artist, mascotte, figuranti mascherati, giochi bersaglio gonfiabili, arena spettacoli, tanto divertimento per la famiglia. Poi diciamolo che Carnevale non è festivo, quindi aperto tutta la giornata, venite, divertitevi con i vostri bambini per Carnevale. Ma intanto adesso
abbiamo una curiosità da chiedere a Clelia, perché veniamo freschi da poche ore dalla finale di Sanremo. Allora, ma i cantanti di Sanremo, secondo te, per ovviamente proprio il tuo mestiere, possono cenare prima di una performance emozionale, ma anche fisica, no? Così impegnativa come quella di cantare su quel palco, che è il palco che fa tremare le gambe a tutti?
La risposta è sempre positiva, sempre sì, però ovviamente almeno due ore prima della prestazione canora, e prediligiamo in questo caso alimenti ricchi di antiossidanti,
per esempio
anche antinfiammatori, omega 3, frutta, verdura ricca di minerali, vitamine, e poi anche una corretta idratazione. Ma anche in questo caso io non demonizzo il carboidrato, abbasso ovviamente a lento rilascio, e poi insomma eliminare completamente quelle che sono le bevande nervine, quindi per esempio il caffè, che può indurre il reflusso, anche la Coca-Cola oppure il cioccolato, che possono appunto
creare questi disturbi, anche perché voglio dire sono prestazioni dove tutto l'apparato respiratorio deve essere, no, assolutamente al top, in piena forma. Chi ti è sembrato più in forma fisicamente da tenere 5 giorni quei ritmi, anche cantanti un po' più attempati, no, voglio dire, non soltanto i giovani?
Ma mi viene subito in mente i ricchi e poveri, per esempio.
Vedi?
Che i ricchi e poveri mangiano bene
e tengono botta,
tengono botta, ragazzi, sono stati favolosi. Allora, complimenti ad Amadeus, 74% questa finale, ha battuto se stesso. Una finale non raggiungeva questi dati di ascolto dal 1995. È stato capace
quando c'era il grande Pippo Baudo.
Esatto, è stato capace di battere anche Baudo. Allora, restituiamo la linea ovviamente allo studio centrale tra qualche minuto per i saluti finali dal Vulcano Buono. A te, Manuela.
Grazie a Gaetano. Gaetano, a Franco e a Clelia. Ci ricolleghiamo col vulcano buono tra qualche istante, ma adesso spazio alla pubblicità. 339-666-9990, continuate a scriverci su WhatsApp le vostre riflessioni su Milan-Napoli. A tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Ed eccoci qui, bentornati a Marte Sport Live della domenica. Tra l'altro si sta disputando il 55esimo minuto di gioco di Fiorentina-Frosinone e proprio un minuto fa la Fiorentina ha segnato per la quarta volta nell'arco di questo match. Dunque Fiorentina 4, Frosinone 0, gol di Belotti, Iconé, Martinez quarta e Gonzales. Quindi insomma una Fiorentina che sta letteralmente dominando contro il Frosinone. Ma noi torniamo a parlare ovviamente di Milan-Napoli e non solo, perché ci sono altre iniziative molto ma molto importanti a livello sportivo e non solo che riguardano la città di Napoli. Ne parleremo insieme alla collega di 100% Napoli, Valeria Grasso. Bentornata su Marte.
Ciao, ciao Emanuela, ti do anche io i miei auguri personali, li ho fatti già ieri.
Grazie.
E ben trovata quest'oggi.
Grazie davvero Valeria, e ne parliamo anche con l'altra linea telefonica, Gianluca Agata, collega del Mattino. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno a te, un abbraccio forte.
Allora, grazie a entrambi ovviamente per aver accettato l'invito ad essere qui su Radio Marte. Io vado subito da Valeria. Valeria, per quanto riguarda Milan-Napoli, secondo te partita spartiacque per il futuro della stagione azzurra oppure una partita importante sì ma non determinante?
Ma diciamo che ci sono ancora diverse gare da disputare, però la partita diventa molto molto importante perché come sappiamo è uno scontro diretto. Davanti a noi ci sono varie squadre, il Milan è una di queste, ovviamente sta messa molto meglio in classifica rispetto al Napoli in questo momento. Ci sono varie chiavi di lettura per questa partita, non solo lo scontro tra Leao e Kvaratskhelia, però di fatto secondo me è molto importante capire da questa partita come sta il Napoli e a che punto della stagione è, se tra virgolette la corona Mazzarri ha fatto effetto oppure se siamo ancora un attimo indietro insomma rispetto alle nostre competitors.
Eh sì, partita importante da questo punto di vista, tante le risposte che attende di avere anche la tifoseria azzurra. Gianluca, vengo subito da te. Mazzarri sembra andare orientandosi verso la difesa a tre che ha garantito una certa copertura ed efficienza in fase difensiva per gli azzurri nelle ultime settimane a partire da Riyad. Quanto ti convince e cosa ti aspetti da questa partita che è tutta da decifrare?
Beh, io da questa partita mi aspetto un primo non prenderle, nel senso che Mazzarri ci ha abituato anche nella sua esperienza precedente a Napoli che per lui la cosa importante era blindare la difesa. Nelle prime partite che ha giocato con Napoli ovviamente c'erano degli assetti da mettere a posto, adesso difesa a 3, difesa a 4 è relativo. Adesso Mazzarri sembra aver trovato la quadra rispetto al blocco difensivo, per cui mi aspetto un Napoli sicuramente abbottonato e mi aspetto un Napoli che riparte. Quello che rispetto alle precedenti partite si è visto contro il Verona è stato un Napoli che comunque ha avuto carattere, pur avendo poche, diciamo al momento, ma magari aumenteranno in passato, soluzioni offensive, è stato un Napoli che ci ha provato fino alla fine e alla fine proprio questa volontà, questa tigna, questa voglia di riuscirci è stata premiata, quindi mi aspetto un Napoli molto abbottonato, pronto a ripartire.
È così Valeria, invece gli occhi e i riflettori saranno puntati particolarmente sugli uomini di maggior qualità di una formazione e dell'altra, Leao per i padroni di casa e ovviamente Kvaratskhelia che probabilmente a quanto si legge sulla carta stampata dovrebbe partire dal primo minuto alle spalle di Simeone per garantire una maggiore efficacia sotto porta e anche di liberarsi un po' dalle marcature pressanti e asfissianti avversarie. Valeria? Ok, allora la giro a te Gianluca, dimmi la tua sul ruolo nuovo di Kvaratskhelia ideato da Mazzarri, ci sta provando da diverse settimane.
Ma guarda che Clara credo che lo abbia, c'è stato un ruolo deciso di comune accordo, perché non a caso il gol contro il Verona è arrivato proprio da un Clara più accentrato. Credo che in questo momento Clara possa essere un po' il Jolly del Napoli, perché nessuno discute le sue caratteristiche tecniche, e magari tenerlo lì a sinistra senza nessuno che lo supporta può significare un po' imbrigliato, magari ragionare con Clara che può spaziare dietro la punta, o comunque Kvara che può andarsi a trovare gli spazi con l'1-2 grazie alla sua tecnica, può magari essere un'arma in più del Napoli, però questo è un discorso che lo vedo più contro squadre un po' più abbottonate, come si è vista l'ultima fase del Verona, che con squadre che giocano apertamente, come potrebbe essere il Milan. Però ti ripeto, credo che questa da parte del Napoli sia una partita molto molto tattica, in cui si potranno avere poche occasioni, e quelle poche occasioni vanno sfruttate.
Assolutamente sì, Valeria, ti abbiamo recuperato grazie a Gigi Soriani. Che cosa ti aspetti da Kvaratskhelia, e soprattutto con il 3-5-1-1 che sembra, diciamo, l'indirizzo seguito da Mazzarri? Poi ovviamente vedremo le formazioni poco prima del match. L'esclusione di Politano, che comunque è stato fondamentale fin qui per gli azzurri.
Sì, questo modulo in realtà appunto penalizza un giocatore come Politano, però potrebbe essere un modulo favorevole, come abbiamo visto anche un po' la scorsa volta quando Kvaratskhelia è stato messo alle spalle dell'attaccante, e quindi è riuscito comunque a rendersi pericoloso varie volte. Comunque abbiamo notato, almeno io ho notato, ma l'hanno notato tutti, comunque uno stato di forma, secondo me, che va in miglioramento per quanto riguarda qui c'è Kvaratskhelia, quindi è sicuramente oggi un giocatore su cui il Napoli deve puntare con quella creatività, con quel guizzo in più, con quella qualità in più, che sicuramente può essere molto molto utile a una partita come quella di oggi, ripeto, una partita importante, una partita dove l'avversario comunque, ecco, in casa cercherà di fare il suo meglio, dove ci sono tanti giocatori pericolosi che ci possono mettere in difficoltà, però ecco, ripeto, secondo me ce la possiamo giocare tranquillamente.
Non solo calcio, non solo tra virgolette Milan-Napoli, partita fondamentale come diceva Valeria Grasso, ma Gianluca Agata è qui anche per parlarci di un'iniziativa importantissima, la 10ª edizione della Napoli City Half Marathon, che accoglierà il 25 febbraio a Napoli ben 6.000 runner, ed è un viatico verso ovviamente il ruolo di Napoli di capitale europea dello sport 2026. Ci puoi parlare di questa importante iniziativa, di questo importante impegno?
Sì, assolutamente. Considera che la Napoli City Half Marathon, come giustamente hai detto tu, accoglierà qualcosa come meno 6.000 runner, ed è l'evento più partecipato della nostra città, perché noi spesso quando parliamo di eventi sportivi pensiamo ovviamente al Napoli, pensiamo al basket, che raccolgono il basket fino a 5.000 persone sugli spalti, il Napoli anche 50.000 persone sugli spalti, però sono spettatori, sono persone che assistono, in questo caso sono persone che partecipano, ed avere per 6.000 persone che partecipano partendo da Viale Kennedy il 25 mattina per una mezza maratona che praticamente attraverserà tutto il lungomare per poi ritornare, arrivare fino alle Torri Aragonesi del Carmine e poi dopo rientrare verso la mostra oltremare attraverso un percorso cittadino, è una festa di sport. Non dimentichiamo anche il 24, quindi il giorno prima ci sarà la Family Run aperta a tutti per i viali della mostra, quindi bambini, cani, nonni, carrozzini, per un'altra festa che coinvolgerà almeno un altro migliaio di partecipanti, quindi è veramente una festa della città che inserisce la città all'interno di un novero di manifestazioni come possono avvenire a Roma, a Milano, ma penso anche a quello che avviene nelle grandi città europee, che diventa prima una festa dello sport della città e poi dopo un evento agonistico, perché ovviamente c'è il risvolto agonistico.
Certo, ti ringraziamo Gianluca, seguiremo questo importante impegno appunto che vedrà coinvolta il protagonista, la città di Napoli. Ti contatteremo nei giorni a venire e ti leggiamo nel frattempo sul Mattino.
Grazie a voi, buona giornata a tutti e un abbraccio a Valeria.
Grazie a Gianluca Agata e grazie anche a Valeria Grasso, ti leggiamo su 100% Napoli.
Grazie mille, facciamogli in bocca al lupo a Victor Osimhen che stasera gioca la sua finale in Coppa d'Africa.
Ci uniamo, hai fatto benissimo a ricordarlo Valeria, ma voliamo subitissimo al Vulcano Buono dai nostri amici Gaetano Gaudiero, Franco Simeri e Clelia, vai!
Eccoci
Emanuela, siamo per i saluti finali, ovviamente il divertimento, gli spettacoli, l'intrattenimento al Vulcano Buono continua anche oggi pomeriggio, stasera con la partita per vederla con l'Edwall, per approfittare di tutti i vari punti ristoro, poi ancora il Carnevale e il San Valentino, ricordiamo anche che poi nelle prossime settimane, ma tutto questo è visibile sul sito del Vulcano Buono, arriverà Clara direttamente da Sanremo.
23 febbraio.
Vabbè, tanto è tutto scritto, sì. Quindi non perdete neanche un'informazione di tutte quelle che vi abbiamo dato. Grazie a Clelia Andolfo, grazie per i consigli preziosi che ci hai dato.
Poi grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Noi vi lasciamo da un vulcano pienissimo sì, di bambini mascherati, di tanta gente che si diverte, viene qui con tutto l'intrattenimento che il Vulcano Buono sa offrire. Gli ultimi ringraziamenti sono per chi ci ha assistito,
esatto,
in regia per l'esterna.
Esatto, per il gruppo di Gaetano Travaglino, a Vincenzo Luigi, grazie per chi ci ha mandato in onda. Emanuela, a prestissimo, a voi la linea, buona domenica a tutti.
Ciao, buona domenica.
Grazie a Clelia, Gaetano e Franco. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra ora di Marte Sport Live della domenica, ma lo sport torna su Marte questa sera intorno alle ore 20 con Gianluca Gifuni che in compagnia di tanti ospiti vi racconterà la partita, il big match di questa sera tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Walter Mazzari. Quindi l'appuntamento è qui su Radio Marte alle 20. Da Emanuela Castagli è tutto, grazie a tutti voi per averci seguito e scritto, mi scuso con quanti non sono riuscita a mandare in onda, grazie a Gigi Soriani che mi sta mettendo una pressione molto più forte di quella che mettono i difensori avversari su Kvaratskhelia. Buona domenica e buon Milan-Napoli.
Marte Sport Live.